due conflitti, tante conferenze, alcune risoluzioni. Benvenuti a una nuova puntata.
Nessun luogo è lontano di Giampaolo Musumeci.
The United Nations Security Council has adopted a US-drafted resolution backing a proposal for a ceasefire between Israel and Hamas in Gaza.
The draft resolution has been adopted as Resolution 2735.
He laid out his ultimatum to Benjamin Netanyahu last month. Now, Benny Gantz has followed through on his threat.
Ladies and gentlemen, may the wind be always at your back.
Anche per oggi le due usuali domande. La prima, l'attualità internazionale è il vostro pane. La seconda, anche per voi nessun luogo lontano. Se sono due sì, buona giornata, ben ritrovati. Questo è il posto giusto. Ascoltatrici e ascoltatori, i saluti arrivano da parte mia, da parte di tutto il team di Nessun Luogo. Come sempre Antonio Talia, Valentina Ternullo, Andrea Macchioni, in console Valeria Bernardi. L'usuale racconto della grande attualità internazionale, in verità inusuale da 2 anni e mezzo a questa parte, ma tant'è. Per commentarla, 349-238-6666, sms WhatsApp, siamo su X, Nessun Luogo 24, ovvero Giampaz, c'è la pagina Facebook, la diretta video sul canale YouTube di Radio 24 e il nostro canale Instagram. E vi ricordo anche la nostra playlist Nessun Metallaro Lontano, la trovate su Spotify, sta un po' soffrendo di carenza di mi piace, siamo a 4603, già che manca poco più di un mese, dobbiamo raggiungere i 5000, vi invito a buttare l'orecchio, come si dice in questi casi.
Niente metal.
Viva! Il tutto alle 16.09, il tutto intendevo naturalmente i soliti bastoni tra le ruote di Valeria Bernardi, 16.09, una manciata di secondi qui a Milano, le 17.09, 20 secondi nella striscia di Gaza, dove Hamas ha accettato la risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Il voto al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, l'astensione di Mosca. Adesso che cosa accadrà? Questa è la domanda che ci dobbiamo porre naturalmente. Anche se Anthony Blinken, i circuiti internazionali lo hanno appena mostrato stringere la mano a Benjamin Netanyahu, si è assicurato un impegno piuttosto corposo da parte del premier israeliano. Hamas stessa, per bocca di uno dei suoi leader, ha detto: accettiamo questa risoluzione, sembra tutto pronto per apparecchiare il tavolo della pace, ma come verrà implementata? Cosa accadrà adesso? Questa è una domanda che in realtà possiamo porre non soltanto nella tormentata politica israeliana, nelle tragiche relazioni con Hamas, la tragica situazione nella striscia di Gaza, ma persino nell'altro conflitto, perché vi sono, e tra poco inizieranno, due importanti conferenze, una sulla ricostruzione dell'Ucraina, l'altra invece è proprio la conferenza di pace, che rischiano più però di assumere significati molto molto diversi. Da un lato quella sulla conferenza di pace rischia di diventare la conta degli amici, quelli più volonterosi, per Kiev. Quella sulla conferenza di pace, vista l'assenza dei pesi massimi, soprattutto quelli del blocco avverso a Kiev, rischia di diventare una sorta di speculazione diplomatica un po' fine a se stessa. Vi faremo sentire voci che arrivano da Israele, due giornali antitetici per posizionamento, due giornali israeliani che partiranno da una delle ultime notizie che ha scosso la politica israeliana. Noi ieri eravamo concentrati sull'esito delle elezioni europee, per cui abbiamo snobbato un po' tutto il resto del mondo, ahi noi, recuperiamo quest'oggi. Benny Gantz che lascia il gabinetto di guerra, che cosa significa per la politica israeliana, per il governo di Netanyahu? Probabilmente dovrà cercare l'appoggio di partiti e di personaggi più a destra di Benny Gantz, ma staremo a vedere, lo sentiremo dalla viva voce dei colleghi israeliani. Questi temi di quest'oggi, non devo dirvi di scaldare i polpastrelli, per voi c'è il 349-238-6666, iniziamo come iniziamo sempre, sfogliando i dossier. Intanto cara Valeria Bernardi, Boris da Milano prende la mia similitudine, bastone tra le ruote, e dice: altro che, con un comportamento simile stai mettendo degli alberi tra le ruote. Io te la passo e vedi tu insomma cosa fare.
Niente metal.
Appunto. Torniamo seri, allora ci sono un po' di notizie che vogliamo darvi prima di entrare nel cuore della puntata di quest'oggi di Nessun Luogo Lontano. La prima di queste ha a che fare con la Francia. Ieri utilizzavamo un termine, terremoto. Vi sono tre paesi in Europa dove l'esito dell'Europea ha avuto ripercussioni incredibili, e staremo a vedere in Francia cosa accadrà, perché il presidente del Rassemblement National, Jordan Bardella, sarà il candidato del partito per la carica di primo ministro, però non si candida alle elezioni legislative. Ieri la France Insoumise, gli ecologisti, il Partito Socialista e il Partito Comunista Francese hanno annunciato che presenteranno candidature uniche al primo turno delle legislative e hanno lanciato un appello alla costituzione di un nuovo fronte popolare. In serata le organizzazioni giovanili hanno indetto una nuova manifestazione contro l'estrema destra. Nel frattempo emergono i primi sondaggi, e questi sono interessanti perché il Rassemblement National vincerebbe le elezioni, parliamo di quelle legislative francesi naturalmente, ma senza una maggioranza assoluta. In ogni caso Emmanuel Macron esclude l'ipotesi di dimissioni qualunque sia l'esito del voto in queste elezioni politiche anticipate, lo sapete, 30 giugno e 7 luglio. Vi diamo anche conto del fatto, lo sapete fin da ieri, che titoli di Stato e euro sono crollati nel mercato di Parigi, compresa la borsa. Anche in Spagna la politica si muove. Yolanda Díaz ha annunciato le sue dimissioni dalla leadership di Sumar dopo i deludenti risultati registrati alle europee. La coalizione di sinistra ha ottenuto il 4,6% dei voti. Peraltro mi sono andato a rivedere un po' di articoli datati qualche mese fa e la maggior parte degli opinionisti dava a Sumar come invece una nuova creaturina di sinistra che avrebbe potuto ben raccogliere voti, istanze del popolo di sinistra. Così non è stato. Previsioni totalmente smentite. Comunque Diaz continuerà a ricoprire l'incarico di vicepresidente e ministra del lavoro nel governo di Pedro Sanchez. Il punto è che però il passo indietro di Diaz apre una crisi nell'area a sinistra del Partito Socialista Spagnolo. E poi ci spostiamo completamente di area, andiamo al confine tra le due Coree, perché quest'oggi Seul ha fatto sapere di aver sparato alcuni colpi di avvertimento nella zona di confine dopo che una ventina di soldati del nord avrebbero attraversato la linea militare di demarcazione. L'incidente è avvenuto due giorni fa, il 9 giugno. Il colonnello Lee Sung-jun, portavoce del comando congiunto delle forze sudcoreane, ha precisato che l'esercito ha valutato che i militari del nord, che stavano lavorando su un compito non specificato all'interno della zona demilitarizzata, non intendessero attraversare il confine e disertare, considerando che sono tornati immediatamente dopo i colpi di avvertimento. Perché ha fatto questa precisazione? Perché vi sono stati tantissimi casi di militari di Pyongyang che, avvicinandosi a quella terra di nessuno, a quella zona tampone, hanno poi reso le armi e si sono consegnati a Seul. Il portavoce dei militari sudcoreani ha aggiunto che la zona demilitarizzata è attualmente fitta di erba e cespugli, il ciò rende scarsa la visibilità. Dopo l'immediato ritiro dei soldati nordcoreani, dopo i colpi di avvertimento, non sono stati osservati movimenti insoliti. Questo sempre lo fa sapere Seul. Peraltro lo stesso comando aveva riferito lunedì di ritenere che Pyongyang stesse installando suoi altoparlanti lungo il confine, in risposta alla riprese delle trasmissioni anti-Pyongyang da parte del Sud per la prima volta in quasi 6 anni. Riavvolgiamo il nastro e facciamo un passo indietro. Qualche giorno fa vi abbiamo raccontato di quei palloncini, abbiamo dedicato una rubrica Icon con il nostro Andrea Macchioni, palloncini che Pyongyang aveva fatto levare in volo e fatto cadere, fatto esplodere nel territorio della Corea del Sud. Il problema è che quei palloncini in alcuni casi erano ripieni di spazzatura e letame. Una provocazione alla quale Seul aveva ripreso con una pratica che spesso faceva. Tra queste, installare altoparlanti ad altissimo volume verso il territorio della Corea del Nord, suonando che cosa? Il K-pop, sostanzialmente, che è il genere musicale quello più gradito ai sudcoreani in questo momento. E non soltanto, Valeria Bernardi, inutile che scuoti la testa o sorridi compiaciuta, ho detto K-pop e non metal naturalmente. Detto ciò, la tensione si sta alzando, questo al di là degli scherzi, dei 330 palloncini e degli altoparlanti con le varie band di K-pop. La situazione, dicevo, è abbastanza preoccupante perché erano alcuni anni che non si verificavano una serie di eventi, pur piccole provocazioni, ma uno infilato dopo l'altro con questa sequenza. Andiamo in Malawi perché il vicepresidente del paese africano è morto insieme a altre 9 persone che si trovavano con lui su un aereo militare che è precipitato ieri. Ad annunciarlo oggi è il presidente del paese, Lazarus Chakwera, poco dopo il ritrovamento dei rottami del velivolo. L'aereo è stato ritrovato, sono profondamente rattristato e dispiaciuto di informarvi che si tratta di una terribile tragedia. Questa è la dichiarazione del presidente in un discorso televisivo il giorno dopo la scomparsa di questo aereo nel nord-est del paese. Aereo peraltro della Malawi Defense Forces, era un aereo militare che era scomparso dai radar dopo che, anche qui ricorda altri incidenti aerei, di forze armate che non hanno altissimi budget, molto spesso lamentano scarsa manutenzione, ma staremo a vedere perché c'è mistero sulle cause. Comunque in quel momento la zona aveva una scarsissima visibilità, il pilota aveva perso il contatto dopo i primi tentativi di atterraggio. Erano i nostri dossier internazionali, sono fatti spunti e notizie dai quattro angoli del globo, diventeranno le prossime puntate. Qui a Nessun Luogo Lontano apriamo la nostra prima pagina con queste voci.
The result of the voting is as follows: 14 votes in favor, 0 votes against, 1 abstention. The draft resolution has been adopted as resolution 2735.
Negli ultimi 8 mesi questo Consiglio ha spesso affrontato divisioni e il mondo ci ha guardato con comprensibile frustrazione. Ma c'è anche un altro lato della medaglia, perché oggi abbiamo adottato la quarta risoluzione su questo conflitto.
I believe strongly. This is now my eighth trip to the region since October 7.
Credo fermamente, e questo è il mio ottavo viaggio nella regione dal 7 ottobre, che la stragrande maggioranza dei cittadini, che siano in Israele o in West Bank o a Gaza e nel mondo intero, credo che tutti vogliano un futuro in cui israeliani e palestinesi possano vivere in pace e al sicuro. Il mio messaggio ai governi di questa regione e al suo popolo è: se volete il cessate il fuoco, fate pressioni su Hamas affinché dica sì all'accordo. Se volete alleviare la sofferenza dei palestinesi a Gaza, fate pressioni su Hamas affinché dica sì. Se volete che gli ostaggi tornino a casa, fate pressioni su Hamas. Se volete che israeliani e palestinesi intraprendano la strada della pace e del dialogo, fate pressioni su Hamas. Se volete che questo conflitto non peggiori, fate pressioni su Hamas.
Avete sentito nell'ordine la votazione del Consiglio di Sicurezza dell'ONU, Linda Thomas-Greenfield, ambasciatrice statunitense in sede ONU appunto, ed Anthony Blinken che faceva riferimento alla pressione su Hamas. Adesso la pressione è tutta su Hamas, che ha appena accettato per bocca di uno dei suoi leader. Nei mesi scorsi la pressione era tutta invece sul governo israeliano. Ancora una volta Anthony Blinken impegnato in un difficilissimo tour diplomatico, ma forse questa volta siamo in un momento di svolta. Non è la prima volta che il Consiglio di Sicurezza si pronuncia, però questa volta entrambe le parti hanno accettato. Da queste voci alla vostra, al 349-238-6666, Luca, Hamas ha accettato la 20ª proposta di pace. Attenzione, sì, sarà stata forse la 20ª, ma questa volta c'è una risoluzione ONU ed è la seconda in questi termini. Ma la guerra continua, cosa sta andando storto? Hamas è un'organizzazione terroristica, la contraparte non si sforza troppo. Qualcun altro, provocazione, se il gabinetto di guerra va ancora più a destra, parla della politica israeliana questo ascoltatore, può essere che la risoluzione ONU sia stata accettata per un disimpegno su Gaza, salvando la faccia, per poi concentrarsi sul Libano. E l'ascoltatore molto acutamente apre l'altro fronte che è parecchio caldo. Non ho risposte, cari ascoltatori e ascoltatrici, quello che posso dire è che soltanto il tempo, forse qualche ora, forse qualche giorno, ci darà ragione. C'è qualcuno che sicuramente è più informato di noi. Partiamo da David Azzoni, editorialista del Jerusalem Post, e partiamo proprio dal Benny Gantz, che fa marcia indietro, lascia il gabinetto di guerra. Quali sono le conseguenze di questo gesto politico? Sentite la firma del Jerusalem Post.
Benny Gantz didn't just quit the war cabinet, his party quit the coalition.
Benny Gantz non ha lasciato solamente il gabinetto di guerra, ma il suo partito ha abbandonato la coalizione che sostiene il governo. Questo gesto è in realtà più significativo della sua uscita dal gabinetto di guerra. Netanyahu, infatti, fino ad ora poteva contare su una coalizione in cui era l'attore centrale, e questo gli permetteva di giocare sia con i partiti alla sua sinistra che con quelli alla sua destra, in modo da avere la massima manovrabilità. La situazione attuale crea una coalizione che supera di poco la soglia dei 60 seggi alla Knesset, rendendo Netanyahu più dipendente dai partiti di estrema destra di quanto non lo fosse prima. Questo gli dà meno manovrabilità, meno flessibilità. Questa situazione può spingerci verso nuove elezioni? Non lo so. Anzi, credo che molti non si stupirebbero se Netanyahu continuasse ancora a lungo con questa coalizione ristretta. Bisogna però ricordare che il primo ministro ha speso molte energie per impedire ai partiti di estrema destra di prendere decisioni cruciali sulla guerra. La domanda più importante che dobbiamo porci è se la nuova situazione lo costringerà a concedere maggiore autorità o responsabilità a persone come Ben-Gvir e Smotrich, esponenti dei partiti di estrema destra. Io penso che non succederà, ma è possibile, e per questo la situazione va tenuta sott'occhio.
My gut feeling tells me it won't happen, but it's possible and we'll have to monitor it.
La tumultuosa politica israeliana e i suoi riverberi sono tanti sulla striscia di Gaza, sul conflitto con Hamas, potenzialmente anche quello con Hezbollah in Libano. Avete sentito la voce di Davide Asoni, editorialista del Jerusalem Post. A questo punto vi faccio sentire anche la voce di Ariel David, firma di Arez. La domanda è la stessa. Dopo mesi di minacce, Benny Gantz lascia. Cosa succede?
Direi che la dipartita di Benny Gantz non porterà degli effetti immediati sul governo israeliano, che comunque mantiene la maggioranza, una maggioranza più risicata sicuramente, e da una parte questa maggioranza risicata renderà Netanyahu ancora più dipendente dai suoi alleati di estrema destra come Ben-Gvir e Smotrich, quindi potremmo vedere da una parte un estremizzarsi, una politica ancora più dura da parte del governo, un rifiuto ancora più duro, più perdurante, per esempio della proposta di cessate il fuoco degli che viene spinta attualmente dagli Stati Uniti, e dall'altra parte potremmo vedere sempre meno legittimazione per la politica israeliana ora che un moderato come Benny Gantz ha lasciato il governo.
Al microfono di Antonio Talia, Ariel David, firma di Arez. Torniamo a Davide Asoni, editorialista del Jerusalem Post, perché fa ancora notizia la liberazione da parte dopo un raid delle IDF nella striscia di Gaza di 4 ostaggi. Secondo però Hamas sarebbero stati uccisi addirittura 200 palestinesi. Inoltre le informazioni intelligence rilevanti per l'individuazione degli ostaggi e la successiva liberazione sarebbero state fornite da Stati Uniti e Regno Unito. Un commento su questo, Davide Asoni, Jerusalem Post.
L'operazione è stata un successo perché 4 ostaggi sono stati liberati. Questo era l'obiettivo. L'obiettivo di guerra è duplice. Da un lato bisogna recuperare gli ostaggi, dall'altro bisogna eliminare Hamas come forza militare di governo nella striscia di Gaza. Non so se nell'operazione siano state uccise veramente 274 persone. Non ho idea se questo numero sia corretto e non so quanti di loro fossero civili. Questa informazione è stata fornita dal Ministero della Sanità di Gaza, che, come sappiamo, è controllato da Hamas. Più e più volte il Ministero ha dimostrato di essere totalmente inaffidabile. Ogni volta che rilasciano numeri, finiscono prima o poi per rivederli significativamente al ribasso. Detto questo, anche se accettassimo il bilancio di 270 74 vittime palestinesi. Non sappiamo quanti fossero combattenti di Hamas. Non lo possiamo sapere perché il Ministero della Sanità di Gaza non fa distinzioni tra combattenti e non combattenti. Inoltre, se si guarda a come si è svolta effettivamente la battaglia, non sappiamo quante di queste persone siano morte per mano delle IDF o per colpa di Hamas. I combattenti palestinesi hanno infatti aperto il fuoco indiscriminatamente in aree affollate, usando anche RPG per colpire le forze israeliane e per uccidere gli ostaggi. Come abbiamo visto sul Wall Street Journal, che ha pubblicato alcune lettere di Sinwar, parte della strategia di Hamas in questa guerra è fare in modo che muoia il maggior numero possibile di civili Gazawi. Quindi, sì, è un successo dell'IDF, assolutamente sì, perché sono riusciti a recuperare gli ostaggi.
Dalla voce di David Asoni, editorialista del Jerusalem Post, a quella di Ariel David, firma di Haaretz, il tema, lo avete sentito, è sempre quello, la liberazione degli ostaggi.
Ecco, sugli ostaggi direi che in Israele innanzitutto la liberazione di 4 ostaggi è stata vista come un grande successo, è stato soprattutto un morale boost, come si dice, paese che comunque si sente sotto assedio da mesi con notizie terribili che continuano a susseguirsi, morti tra i civili, morti tra i soldati a Gaza, bombardamenti al nord, civili sfollati sia al nord che vicino a Gaza, eccetera eccetera. È un paese che si sente sotto assedio anche nell'opinione pubblica internazionale, e la liberazione degli ostaggi è stata accolta veramente come un trionfo e un'iniezione di, insomma, di fiducia, ecco, in qualche modo. Però credo che al di là del fatto che appunto le cifre dei morti palestinesi secondo Hamas andrebbero prese appunto con le molle, al di là di questo credo che molti israeliani, la maggior parte degli israeliani, si rendono conto che gli ostaggi ci sono ancora, gli altri ostaggi ci sono ancora, e che sarà molto difficile per una serie di ragioni ripetere questo exploit, e che quindi la strada per riportare a casa gli ostaggi, o almeno quelli ancora in vita, passerà nella maggior parte dei casi per un raggiungimento di un accordo con Hamas.
E staremo a vedere nelle prossime ore e giorni se si concretizzerà questo accordo. Piccola pausa, sentiamo come se la cavano i mercati, poi torniamo.
Nessun luogo è lontano.
Nella lunga prima pagina di Nessun Luogo Lontano state ascoltando le voci di due prestigiosi firme dei due principali, tra i principali, quotidiani israeliani, Haaretz da una parte e Jerusalem Post dall'altra, area più conservatrice l'una, più progressista l'altra. E poi c'è la vostra voce al 349-238-6666. Devo dire che molti scrivete che il fronte nord, cioè quello di Hezbollah, potrebbe essere una trappola per Israele. Ricordate la guerra del 2006. Aggiungo che rispetto a quel periodo, secondo le ultimissime informazioni di intelligence, Hezbollah avrebbe migliorato di molto le sue capacità belliche. Detto ciò, in questa puntata, in questa pagina, per meglio dire, di Nessun Luogo, siamo partiti dal possibile terremoto, anzi è già in atto il terremoto nel governo israeliano, nel gabinetto di guerra, ma c'è un'altra notizia che è arrivata nelle ultime ore, cioè l'ok da parte del Consiglio di Sicurezza dell'ONU su un piano di cessate il fuoco. Un ok interessante, è il secondo innanzitutto di questo tipo, ma arriva con, ovviamente, presentato dagli Stati Uniti, l'ok degli Stati Uniti e l'astensione da parte di Mosca. Sentite Ariel David su questo punto e se Israele e Hamas lo rispetteranno.
La risoluzione dell'ONU essenzialmente ricalca la proposta per il cessate il fuoco che stanno spingendo gli americani da un po' di tempo. Ora, questa proposta essenzialmente prevede la fine del conflitto in cambio della liberazione degli ostaggi. Questo però lascerebbe di fatto, almeno nella visione, nell'interpretazione israeliana dell'accordo, lascerebbe Hamas al potere a Gaza. Questa è una cosa che per Netanyahu e soprattutto per i suoi alleati di estrema destra non è visibile. vista come accettabile, perché fin dall'inizio della guerra che si sta dicendo, Israele sta dicendo, Hamas non può più governare nella striscia di Gaza, non si può più ripetere il 7 ottobre. Quindi un'accettazione da parte di Israele di questo cessate il fuoco in questo formato probabilmente porterebbe all'abbandono, soprattutto adesso, ora che Benny Gantz, il moderato Benny Gantz, è uscito dal governo, ne parlavamo prima, porterebbe all'abbandono del governo anche da parte delle forze di estrema destra e quindi di immediate nuove elezioni. Il governo cadrebbe, ci dovrebbero essere nuove elezioni e quindi risulta difficile pensare che Netanyahu possa accettare in questo formato il cessate il fuoco, proprio perché porterebbe quasi sicuramente alla caduta del suo governo.
Allora, formalmente Hamas l'ha accettato, ripeto, soltanto le ore o i giorni ci danno conto della concretizzazione di questo aspetto. Stiamo parlando da parecchio tempo di questo conflitto, da 2 anni e mezzo stiamo parlando di un altro conflitto. Tra pochi giorni, 2 conferenze molto importanti, una diciamo più di natura più prettamente economica e l'altra invece sarebbe una conferenza di pace, disertata però da alcuni pesi massimi che pure potrebbero dire la loro. Partiamo dall'aspetto economico degli aiuti, lo facciamo con la voce del nostro ministro degli esteri.
2 notizie stamane che ho anticipato durante l'incontro con Zelensky. Prima l'invio di la decisione del governo di un ulteriore pacchetto finanziario per sostenere infrastrutture ma anche lo sminamento per il settore agroindustriale, insomma sono una serie di una parte anche per Odessa. E poi la decisione che è maturata di fare un altro pacchetto dove ci sarà anche SAMTI per la difesa aerea dell'Ucraina, perché oggi Scholz aveva chiesto aiutiamo per la difesa aerea dell'Ucraina.
Il nostro ministro degli esteri Antonio Tajani, dalla sua voce a quella del prossimo ospite. Buongiorno e ben ritrovato nel suo luogo lontano, Vittorio Emanuele Parsi, dirige l'ASERI, Università Cattolica. Vittorio, ciao, buongiorno, ben ritrovato.
Buongiorno a voi.
Allora, partiamo da questo conflitto, quello di cui stava parlando Tajani, evidentemente, quello in Ucraina. 2 conferenze molto importanti, 2 conferenze con 2 registri diversissimi. Sconfessami se sbaglio, Vittorio, perché da un lato abbiamo quello sulla pace che però, come dire, manca dei pezzi fondamentali, quindi rischia di diventare un esercizio di dissertazione e speculazione diplomatica pura. Dall'altro quella sulla ricostruzione, che probabilmente per Kiev è ancora più interessante perché si fa un po' la conta dei paesi che donano soldi, che danno aiuti finanziari. A questa aggiungo una perplessità di molti ascoltatori e ascoltatrici: che senso ha parlare di ricostruzione mentre un paese è ancora in guerra? Vittorio.
Sì, la perplessità è comprensibile, ricalca un po' le conferenze che si tenevano sull'Afghanistan, se ve le ricordate, quelle che raccoglievano i donors internazionali che si occupavano appunto di finanziare la ricostruzione afghana mentre era ancora in guerra. Era ancora in corso la guerra civile con i talebani, poi sappiamo come è andata a finire. Però sostanzialmente in questo caso credo che sia un segnale di commitment da parte della comunità internazionale nei confronti dell'Ucraina per mostrare appunto quanto si è tesi a un sostegno di lungo periodo che non si esaurirà neanche nel momento della fine della guerra. La conferenza svizzera invece ha un significato parzialmente diverso, che è quello di capire qual è il punto comune di caduta possibile tra gli ucraini da un lato e i paesi che di fatto sostengono l'Ucraina, ma soprattutto sostengono il diritto internazionale, quindi non sono disposti a una pace quale che sia, ma sono disposti a cercare un punto di intesa possibile con la Russia che non coincida con un diktat russo nei confronti dell'Ucraina e che metta in campo garanzie efficaci ed effettive per la sovranità ucraina dopo la cessazione del conflitto.
Sì.
Quindi quel vertice serve a questo, quindi capire un attimo dove si può trovare una prima tavola negoziale da presentare ai russi se hanno voglia di discutere di cose serie e non di propaganda.
da un lato si misura l'impegno dei paesi occidentali amici dell'Ucraina, che peraltro nei mesi a ondate alterne hanno vissuto quella che molti analisti hanno definito, giornalisti, commentatori, stanchezza, che ultimamente insomma sembra invece un po' essere un po' sparita dai radar. Quella stanchezza forse non si vede più tanto, e dall'altra parte con una maestosa opera di ingegneria diplomatica si cerca di redigere un piano che in qualche modo accontenti tutti senza violare il diritto internazionale. La voce di Vittorio Emanuele Parsi, relazioni internazionali, dirige l'ASERI all'Università Cattolica di Milano. Prima di andare sul conflitto in Vicino Oriente, ti vorrei portare sul G7 a guida italiana. Tra poco si apre un vertice molto importante. Ci sono però tre potenze, Francia, Stati Uniti e Regno Unito, i cui leader sono necessariamente alla finestra, perché sono in attesa delle elezioni. La Francia non ce lo si aspettava tantissimo, gli Stati Uniti evidentemente sì, il Regno Unito non ce lo si aspettava neanche in quel caso lì. C'è il rischio, Vittorio, un G7 come questo sia più depotenziato del solito, quindi poco incisivo?
Beh, la possibilità c'è, però per esempio Scholz ha già chiarito proprio oggi che sull'Ucraina la linea del governo non cambia. La lettura che viene fornita della cattiva performance dei governi di Parigi e di Berlino è molto più legata alle questioni di carattere interno economico e di disuguaglianza crescente per alcuni aspetti, o almeno così percepita, e in più sul tema dell'immigrazione, sì, che non sull'agenda di politica estera e di politica di sicurezza. E se ci pensi è coerente col fatto che il governo italiano invece non ha patito questo, perché tutto sommato l'Italia ha una sia pur modesta crescita economica, gli indicatori sono comunque migliori degli ultimi anni, e in più sull'immigrazione il partito di Meloni e il governo nel suo complesso non è che sono, che hanno esattamente la stessa linea di Berlino e Parigi, sono molto più sulla linea che a Berlino e a Parigi diciamo così è sostenuta dalle opposizioni di destra,
sì,
per cui tutto sommato in parte depotenziato. Se Meloni è agile ed è lungimirante, si gioca questo per accentuare il ruolo dell'Italia anche in vista della creazione della prossima commissione.
E questo potrebbe sottolineare, dare maggior peso al ruolo italiano nel G7 e non soltanto. Vittorio, l'ultima domanda ha a che fare con uno dei tanti paradossi che forse ci consegnerà la recente storia. Dopo mesi e mesi di guerra, di bombardamenti, di ostaggi non liberati, a volte liberati, uccisi, di civili Gazawi morti, arriva la concretizzazione ulteriore di un piano di pace. Ieri il voto all'ONU, Consiglio di Sicurezza, è sostanzialmente lo stesso piano di pace presentato dall'amministrazione Biden, ma sembra davvero che siamo a un passo che scoppi la pace. Non è paradossale che arrivi dopo un voto del Consiglio di Sicurezza dell'ONU che negli ultimi mesi, anni, è stato svuotato un po' di ogni suo significato, perché sull'altro conflitto l'ONU non ha proprio battuto palla?
È vero, però un segnale molto forte che Washington manda a Tel Aviv. Cioè la pazienza degli Stati Uniti è al limite ormai, e quindi in Consiglio di Sicurezza non si ripete lo schema classico di mozioni, di risoluzioni, di bozze di risoluzioni che condannano Israele bloccate dal veto americano, ma sono gli Stati Uniti ad avanzare una cosa che questo governo di Netanyahu non vorrebbe accettare. Oltretutto lo fanno sapendo bene che Netanyahu probabilmente per accettarlo dovrà segnare anche la fine del suo governo, e d'altra parte non mi sembra che ci siano grandi chance per andare avanti da parte di Israele senza l'appoggio degli Stati Uniti, che ormai però non può più essere, da tempo non lo è, ma non lo può essere ancora a maggior ragione oggi, un appoggio carta bianca. Tutti siamo contenti dei 4 ostaggi liberati, ma al costo di 300 civili palestinesi uccisi e forse 400-500 feriti, francamente siamo oltre l'accettabile. Parliamoci chiaro, noi eravamo abituati, almeno quelli della mia generazione, all'ammirazione per operazioni chirurgiche antiterrorismo degli israeliani, penso a Entebbe, tanto per essere chiari. Adesso stiamo assistendo a macelleria su vasta scala, cioè se per liberare 4 persone devi fare 300 morti, siamo quasi nel razzo di 1 a 100, che francamente
La voce di Vittorio Emanuele Parsi dirige la SERI, l'Alta Scuola di Economia e Relazioni Internazionali dell'Università Cattolica. Ho la sensazione che ci sentiremo ancora su questi dossier. Vittorio, intanto grazie mille, una buona giornata, un buon lavoro, alla prossima.
Grazie a voi, ciao.
Tra pochissimo andremo a Mosca per capire come è stato vissuto l'astensione russa sul voto del Consiglio di Sicurezza dell'ONU sulla questione israelo-palestinese e anche un po' come è stata vissuta la tornata europea, i cui eco e i cui riverberi ancora sono un po' su tutta la politica. Piccola pausa, traffico, poi torniamo.
Nessun luogo è lontano.
Al 349-238-6666 faccio fatica a sintetizzare, i commenti sono di tantissime estrazioni, tenori e quindi ne leggo un paio. Qualcuno, Alfonso, scrive: la ricostruzione è l'altra parte della medaglia, ci sono interessi economici altissimi in entrambe le parti. Qualcun altro, visto che Vittorio Emanuele Parsi citava il diritto internazionale, denuncia, credo, un doppio pesismo. Parliamo di Iraq, Siria, Jugoslavia, Afghanistan, Libia. Qualcun altro come Alex si chiede cosa succederà con i cambi di governo francese e inglese, uno più a destra, l'altro più a sinistra, cosa succederà in termini di favore verso i russi o verso gli ucraini. Ci torneremo. Abbiamo detto Russia. Andiamo a Mosca virtualmente con Antonella Scott, firma del Sole 24 Ore. Antonella, ciao, buongiorno, ben ritrovata.
Buongiorno, grazie, buongiorno a tutti.
Allora, partiamo da questa astensione russa sull'importante voto di ieri, che in qualche modo suggella la posizione americana. Vittorio Emanuele Parsi diceva: è come sostanzialmente se gli americani avessero dato una ulteriore veste di legittimità e di autorevolezza al loro piano di pace facendolo votare all'ONU. Ma quanto deve renderci stupefatti il fatto che Mosca si sia astenuta?
Beh, dunque, non avevano altra scelta, lo ha detto chiaramente l'ambasciatore russo all'ONU dopo il voto, ha spiegato che naturalmente non potevano votare a favore proprio per non assecondare una risoluzione presentata dagli Stati Uniti e quindi non potendo però, lui l'ha detto chiaramente, non abbiamo esercitato il nostro diritto di veto perché questa è una risoluzione comunque sostenuta dal mondo arabo, quindi certamente la Russia non si può mettere contro i paesi arabi. Sì. E allora per giustificare l'astensione ha criticato la risoluzione dicendo che è troppo vaga, che non ci sono garanzie, non sono stati resi noti i dettagli, non è stata data la possibilità di una discussione approfondita. Insomma, c'è poca chiarezza sul modo in cui si procederà da qui. Però certamente l'astensione è l'unica strada che la Russia, che non voleva votare una risoluzione americana, però non aveva altra scelta, certamente non il veto.
La scelta obbligata di Mosca, la voce di Antonella Scott, firma del Sole 24 Ore. Antonella, ti porto su tutt'altro tema, ma è interessante perché recentemente, complice anche i due conflitti, stiamo assistendo a una polarizzazione incredibile, vari schieramenti da parte di tanti paesi, attori, pesi massimi, pesi medi, pesi anche minori del panorama internazionale. Quello che ha stupito recentemente è il fatto che la Russia di Putin abbia depennato i talebani dalla lista nera sostanzialmente delle organizzazioni terroristiche e li abbia addirittura invitati in Russia. Mosca, che dall'inizio dell'invasione su larga scala ha allacciato rapporti con o regimi o paesi che sono assolutamente invisi all'Occidente, in alcuni casi totalmente irricevibili. Il collante per Mosca è soltanto l'antiamericanismo o ci vedi, come dire, un disegno un po' più lungimirante, qualcosa che sul lungo periodo possa proporre una vera alternativa a quella che era una volta era il dominio e la Pax Americana?
Forse in questo momento è proprio solo, come dicevi tu, il collante è l'essere contro, raccogliere il più possibile paesi che possano mostrare Mosca come non isolata e come alla guida, anche se poi di fatto si sa che il peso massimo in questo caso non è la Russia ma è la Cina, però sì. Comunque la Russia che raccoglie una coalizione di paesi che contrastano, come ripete praticamente ogni giorno Putin o qualcuno dei suoi, l'egemonia americana, l'egemonia occidentale degli europei impegnati a seguire gli ordini di Washington. Direi che questa, che poi dei talebani è anche abbastanza surreale la situazione, perché soltanto in questi giorni sono stati i talebani sono stati tolti dalla lista degli estremisti delle organizzazioni terroristiche di Mosca, e allo stesso tempo però appunto erano già comunque delegazioni erano già state a Mosca, e così anche al forum economico di San Pietroburgo dei giorni scorsi era praticamente una delle poche delegazioni presenti, quella dei delegazioni straniere, sì. Intendo. Quindi mi sembra che in questo momento, tra l'altro proprio in questi giorni, si sta concludendo il vertice dei BRICS, invece dei ministri degli esteri dei BRICS, in cui, come continuo a ripetere, l'ho ripetuto oggi il ministro degli esteri Lavrov in conferenza stampa, si sta allargando sempre di più, c'è sempre di più interesse a unirsi a questo punto, questo polo opposto a quello occidentale, ma c'è di dentro un po' di tutto, quindi è veramente difficile trovare un collante. Ormai, come sappiamo, nei BRICS sono entrati anche l'Etiopia, gli Emirati Arabi, l'Argentina ha fatto un passo indietro, l'Arabia Saudita ci sta pensando, sì. Ma insomma sembra proprio che l'interesse di Mosca in questo momento è fare massa contro Europa e Stati Uniti.
Intanto massa critica, poi staremo a vedere dove posizionare la bussola. Grazie mille Antonella Scott, firma del Sole 24 Ore, per essere stata con noi. Buona giornata, buon lavoro, alla prossima. Siamo in ritardissimo, vi ricordo solo che tutti hanno diritto ad avere un'opinione, noi tutti abbiamo il dovere di averla informata anche se in ritardo. Io prontamente ringrazio voi tutti per l'ascolto, tutta la squadra, vi do appuntamento per domani alle 16, un saluto da Gianpaolo.